Allora, benvenuti alla seconda lezione, no? Abbiamo fatto la prolusione, abbiamo fatto la prima lezione, abbiamo fatto la seconda lezione. Prima di cominciare, vogliamo sapere se ci sono delle domande, dei quesiti, dei problemi di qualche natura. Iniziamo con una seduta di domande, di quesiti. C'è niente che mi volete chiedere? Prego. Sì.
Però non ho
sapere se
sono servite.
Certo, lei diciamo diventa uno studente normalmente in corso entro quest'anno. L'importante è che sia a posto con tutti, diciamo, i prerequisiti per fare l'esame a luglio, quando vi ho già comunicato la data di esame. Il corso non si rivederà il prossimo anno, quindi è importante che lei sia a posto e che faccia l'esame entro. Non c'è questo corso, no? Quindi questo è importante che voi lo sappiate. Ci sono altre domande? Teoricamente termina domani. Adesso vi parliamo un attimo rapidamente dell'iscrizione. Certo, ci possono essere cause di forza maggiore, cioè per una persona che è stata presente, ha anche firmato sempre il foglio di presenza, eccetera, e per una qualche causa di forza maggiore non riesce a mandare queste email o qualche altro piccolo caso del genere, però spedire un'email è una cosa abbastanza fattibile, anche perché lo potete fare adesso anche durante l'intervallo, no? Ricordatevi, per chi non di continuare a segnarvi se non lo avete fatto, va bene? C'è qualche altra domanda? Prima che cominciamo? Ok. Allora, dunque, innanzitutto vi volevo dare degli annunci che sono importanti. Allora, andiamo al sito, così li vediamo direttamente da là. Vediamo un po' perché non sono connesso a internet, penso dovrei essere, però mi auguro. Ecco qua. Ah, ecco, voi sapete che in quanto studenti di questa facoltà potete avere accesso alla rete wireless, è vero? Lo sapete tutti questo? Quindi non avete, diciamo, difficoltà a proposito. Credo che sia abbastanza semplice la prassi. Da uno dei rappresentanti di là potete avere questa maniera. Per quanto riguarda gli studenti di questa che non sono di questa facoltà, accedete al computer con la mia nome e password che vi ho presentato, perché in questo momento non vale la pena stare a complicare la vita di nessuno, va bene? Non so se ce n'è qualcuno o meno. Allora, vi volevo dare degli annunci, di cui il primo è questo. Ecco, mercoledì, con inizio dalle ore 9:30, io credo, adesso possiamo vedere il dettaglio qui, ecco, mercoledì non c'è corso, e il corso si sposta invece a questo convegno abbastanza interessante che si tiene a Via Salaria. Dunque, vediamo un po'. La sede del congresso si raggiunge dalla stazione Termini con i bus, eccetera, eccetera, via Salaria 113, che è la sede di Scienze delle Comunicazioni. Dalle 9 alle 15 si tiene questo convegno che mi sembra particolarmente interessante sia per degli studenti di architettura, come siete quasi tutti voi, sia anche per chi ovviamente fa parte di altre facoltà, come in particolare Scienze delle Comunicazioni. Il titolo del convegno è Roma da città eterna a capitale del futuro. C'è un programma dettagliato che è questo, ma sostanzialmente riprende quello che è presentato qui. Io credo di parlare alle 9:30 o alle 10 e farò un poco il punto su una serie di progetti di laurea che riguardano la città di Roma, descrivendone qualcuno, spiegando la filosofia che li ha motivati e li ha articolati. Ci sono anche altri interventi parecchio interessanti, sia del campo dell'architettura, sia dell'urbanistica, sia della comunicazione, sia anche campi ibridi tra arte, performance, eccetera. Quindi si ripromette una giornata abbastanza interessante. Naturalmente voi in quanto studenti del corso siete tenuti a venire, perché noi proprio ci spostiamo lì. Come extra avrete un credito che vi può fare utile in quanto partecipazione a questo convegno, con una anche brevissima relazione di poche righe via email per, diciamo, spiegare un attimo, prendere due appunti per seguirlo. Ma è un'occasione interessante. Loro dicono che fanno il dibattito attorno alle 14:30, siccome il dibattito è anche il momento più interessante. E diventa molto strano che io me ne vada proprio al dibattito per fare un corso che comunque dura fino alle 16, quindi tra una cosa e l'altra conviene, diciamo, rinunciare al corso mercoledì e partecipare a questa esperienza, che è un'esperienza secondo me interessante. Tra l'altro gli organizzatori dicono che dopo il dibattito ci sarà un buffet, quindi la cosa più interessante è la cosa carina è anche, diciamo, rimanere alla fine a fare due chiacchiere. Quindi nei limiti del possibile cercate di venire e partecipare, perché sicuramente sarà interessante. Allora, questo è il primo annuncio, ce ne sono altri. Questo è un libro appena uscito nella collana, non so se ancora c'è in se già c'è da Cappe e dalle altre librerie specializzate, ma è un libro secondo me veramente importante, che tratteggia la figura di un architetto greco morto prematuramente in maniera tragica, ma soprattutto una grandissima una personalità architettonica. È un libro che sicuramente, se l'avrete tra le mani, ne capirete la rilevanza. Contemporaneamente, quasi contemporaneamente, è anche uscito questo libro nella collana, che riguarda la tematica del video, nella ricerca architettonica e nella ricerca artistica. Molti di noi utilizzano il video, saperne qualcosa di più, avere dei riferimenti complessivi può essere utile. È un libro anche riccamente illustrato. Di quest'altra conferenza invece vi parlerò dopo, la prossima volta, perché non voglio mettere troppa carne al fuoco. La lezione di oggi è una lezione lunga e quindi è composta di varie portate, di vari elementi che sono in gioco, e quindi è bene cercare di concordare prima un poco come la vogliamo, diciamo, condire questa lezione. Ci sono una serie di argomenti che non avevamo finito di discutere la volta scorsa e una serie di argomenti nuovi che possiamo introdurre. C'è una parte, diciamo, teorica molto intensa, una parte teorica meno intensa e c'è una parte di, come dire, esercizio in classe, se tutto funziona bene, anche per abituarvi un po' anche a lavorare di prima mano. Ecco, allora io direi di congegnarla così, fare la prima parte diciamo più intensa, e poi fare un, probabilmente già dopo quella, vedremo come ci sentiamo tutti insieme, o fare un break, oppure continuare la seconda parte, poi fare un break, poi fare la parte, diciamo, dell'assignment. Anzi, forse adesso che ci penso, la cosa migliore è questa, fare la prima parte teorica, poi chiedervi questa piccola esercitazione di un quarto d'ora che potrete fare insieme, e poi fare la seconda parte teorica verso la fine. Diciamo, questo mi sembra. Finiamo alle 18:10, vero? E questo in orario? Alle 18. Allora, come sempre, noi usiamo molto spesso alcune parole che diventano parole
come dire, un poco zerbiali, un poco consumate cerebralmente all'interno del nostro comune parlare e anche all'interno del corso. L'inizio però è bene cercare di capire con una certa chiarezza perché queste parole sono così rilevanti, il lusso in cui noi facciamo di queste parole, perché sono importanti e quali insieme di conseguenze queste parole prendono. Allora, abbiamo fatto un breve accenno al fatto che negli anni, per esempio, 70 e anche inizio anni 80, nell'ambito della, diciamo, cultura che si interessava ai nostri primi problemi, si usava molto la parola CAD, e cioè la parola CAD stava per computer aided design, aided vuol dire aiutato, computer aiuta la progettazione del, appunto, del design. CAD è una parola che era, diciamo, abbastanza alla moda negli anni 70 e primi anni 80. E, tra l'altro, da un certo punto di vista, il nome di questo corso, progettazione architettonica assistita, che io non ho mai voluto cambiare dalla vecchissima denominazione che ha, è in realtà un nome che edeggia quella vecchia terminologia, assistita, no? Come AID. In realtà si è fatta molta strada da allora e proprio anche le definizioni sono cambiate. C'è stata una fase in cui era un titolo di merito non chiamarsi CAD, ma chiamarsi KAAD, con due A, in cui la definizione era computer aided architectural design. Questa, diciamo, seconda definizione era per spingere l'attenzione al fatto che una cosa è computer aided design, generalmente inteso, un'altra cosa gli approcci, le metodologie e le strumentazioni del computer aided architectural design, per spiegare che c'era qualche cosa di diverso. Quindi ci sono, per dire, situazioni di organizzazioni internazionali che seguono queste denominazioni, ovviamente molti libri, è molto basso. In una certa altra fase si cominciò a mettere all'interno delle terminologie la parola computer architettura, ricerca progettuale, computer, eccetera. E qui siamo grosso modo nella parte finale degli anni 80 e inizio degli anni 90. Perché la parola computer cominciava ad assumere un ruolo così interessante? Perché, vedete, originariamente sia il computer e il design, sia il computer sia il CAD, erano fatti, come poi vedremo, a scala di grossi computer, cioè di grossi sistemi di calcolo. Progressivamente negli anni 80 ha preso sopravvento proprio il personal computer, quindi la possibilità di fare questo tipo di ricerca, sperimentazione e applicazioni anche alla scala personale, in fondo, cosa che per voi oggi è del tutto scontata, ma non era affatto scontata. E quindi, diciamo, la presenza di terminologie come architettura e computer, ricerca e computer, eccetera, proprio ricorda questa fase. Nella seconda metà degli anni 90 la terminologia cambia e viene inserita esattamente questa terminologia che in fondo è quella che cominciamo ad operare anche noi. Entra in campo effettivamente la parola informazione, o meglio, information technology in ambito internazionale. E anch'io, quando nomino la collana, faccio ricorso al termine informatica, che è una cosa specificamente rivoluzione informatica, ma questo tratteremo successivamente. Ma comunque entra in termine il termine information e la parola information technology. Quindi abbiamo visto CAD, TAG e architetture computer, e poi nella seconda metà degli anni 90 entra in campo la parola proprio informazione, information technology, e nella sua abbreviazione inglese IT, no? IT, information technology. Quindi anche io nel mio programma di corsi c'è la faccio riferimento a questo discorso di information technology. E parleremo spessissimo di informazione. Parleremo spessissimo di informazione, comprendendo come proprio l'informazione, il cuore di quello che noi diciamo il cuore, il motore del ragionamento che ci muove, fino nelle sue ultime applicazioni. Allora, vediamo questo termine informazione, lo vediamo in due modi. Ecco perché ci sono due livelli del discorso, di cui il primo un po' più intenso che facciamo adesso è un secondo, come dire, più informativo che facciamo alla fine. Cerchiamo di affrontare il primo discorso, questo tema, e creiamoci esattamente questo problema. Il problema è, ma questa informazione che diventa così importante, che è così propulsiva, che addirittura dà i nomi a un'era o a questo information technology, eccetera. Ma una volta nella vita ci vogliamo riflettere veramente su che cos'è l'informazione? O meglio, su quale possibile utilizzo concettuale del termine possiamo fare? Qual è l'utilizzo concettuale del termine che più ci interessa? Che più ci interessa, su cui che si rivela più utile per noi? Per lavorarci. Ecco, questo è quello che noi facciamo oggi, in questa prima parte della lezione. Cioè, una volta nella vita ci interroghiamo veramente su cos'è l'informazione, qual è la possibile definizione di informazione e come questa si struttura. Allora, per fare questo facciamo un esperimento semplice. Prendiamo un foglio di carta, prendiamo un foglio di carta. Qua prendete la vostra matita e questo foglio di carta bianca con la vostra matita offesa fate un puntino. Boom. Adesso vi do 5 minuti di tempo. Per interrogarti su questa grande questione. Che cos'è questo puntino? Prima domanda. E seconda, più facile, quanto è grande questo puntino? 5 minuti di tempo. Sarete interessati, dato che lo strumento della lista è uno strumento interessante, no? Ma sempre utilizzato. Quindi sarebbe interessante, 5 minuti di tempo per rispondere a queste domande. Chi non naviga in web è molto più divertente, perché chiaramente, già che state da 2-3 volte, capite che se seguite i link ci arrivate alle risposte mie. Ma invece è molto più interessante se proponete voi questo, diciamo, questo. No? Che cos'è, mi pare, e soprattutto o anche qual è grande. Cinque minuti che arrivo. Dov'è la lista delle presenze? Ce l'ho io.
Allora,
questo suscita un etico, così apparentemente tutta questa storia del puntino, poi il bianco, abbiamo spiegato un po' di un po' per mettere un puntino, apparentemente può folle, no? In realtà non è, secondo me non è folle ovviamente, no? Anche se è abbastanza bizzarro apparentemente. E la questione si motiva proprio su questo ragionamento. Che cos'è? La prima domanda è che cos'è, no? Che cos'è? Risposta. Vediamo. Stefano Aiello, che mi ha mandato una fantastica foto. Dov'è Stefano? Raccolta.
E che cos'è? È
un segno. È un segno. Potrebbe essere un segno. Andrea Tenciore. Sai che è questa?
Allora io, forse banalmente potrei dire che può rappresentare chiaramente la fine e l'inizio, però anche il discorso, quindi può stare all'interno di un concetto, quindi potrebbe essere legato semplicemente al discorso della
nascita. Aurora Rocchi, così devi imparare a conoscerti. Quindi Aurora.
Io
penso che
posso dire che
il papà è un tema di
importante,
quindi
dal punto di vista
del numero classico. Cioè la grandezza e che cos'è sono collegati insieme. Doris e Tania? Ah, è lei.
Io penso che sia una trasformazione, cioè tra un oggetto, tra una situazione che prima c'era, il presente dell'uomo, e cioè una persona che comunque ha cambiato la situazione precedente.
Sì. C'è qualcun altro che può aggiungere un granello di saggezza su questo problema? No, un granello.
Non so, la puntualizzazione, cioè quindi molti forse nel senso che abbiamo discorso di concerto, quindi se il punto si può attendere a.
Lei pensa su un filone, diciamo, sostanzialmente grammaticale,
non
è puntato, no,
diciamo, ma non è nel senso che l'espressione comunque è un concetto, quindi secondo volte può essere, se il punto è una parte molto forte. All'interno del discorso, quindi per quello che mi viene la presenza di
si chiama Lelli, Alberto, Lelli?
Sì.
E lei? Lei come la vede?
Io penso che il puntino sia un'unità infinitesima, in cui è un botto, perché siccome l'ho fatto con una linea 0,9 di 3R4 è 0,636 mm quadrati.
Oh. Quindi lei fa i due ragionamenti insieme, fa anche un ragionamento di qualche grado. C'è qualche altra intervento? Lei si voglia?
Sì.
Una voglia no?
No, no,
no. Io
pensavo.
Lei era però.
No.
Andrea Piccioni?
No,
non lo vediamo. Marco
è
no?
È bene.
Punto. Luigi Gatino è lui, bravo lui, quindi per esclusione, dunque lei si avvicina a Doris Stefani a chi va di lei. Quindi Doris Stefani è finito per lui, facciamo i punti. Lei è Giustino. Agostino di punto.
Perfetto.
Bene. aggressivo ti dico
contro.
Ah, io pensavo che il punto in cui lei ci ha fatto mettere su una pagina bianca di essere l'inizio per qualsiasi, per esempio una pagina con qualsiasi cosa, un disegno, una struttura per tenere delle informazioni, un input per iniziare.
Quindi diciamo il problema di quanto è grande, vengono.
Vabbè, quanto è grande è come l'unità base per poter scrivere e per disegnare. Come il tizio, come il punto geometrico composto poi da una lettera, un componente, eccetera.
Allora, diciamo, il bandolo del problema è che ci abbiamo tutti ragione. Diciamo, la sostanza è questa. Abbiamo tutti ragione. Innanzitutto cominciamo a riflettere, abbiamo tutti ragione. Diciamo alcuni si sono messi su un filone molto specifico di ragionamento che forse prima di essere fatto avrebbe bisogno appunto di uno step precedente, però sostanzialmente diciamo abbiamo non tutti ragioni, le cose che abbiamo detto sono sensate, sono per capire questo, per capire come questo punto ci porterà a una definizione di informazione ci vuole un attimo di tempo. Cominciamo con l'affrontare il primo problema, no? E cioè che quanto è grande che lei ha. Allora guardate un po' che cosa succede se noi ci creiamo quanto è grande il punto. Innanzitutto
però c'è una domanda.
Sì.
Rispetto al nostro punto o rispetto a qualcosa? Cioè non ci parliamo.
No, il mio quanto è grande è oggettivo lui, quanto è grande quel puntino? Questo io mi chiedo. Allora, perché è interessante la domanda? Perché se noi ricordiamo le prime definizioni che ci erano state date fin da piccoli sulla geometria e su le basi dell'intero Pirea, che ci deve stare dato in seconda elementare, terza elementare, e quindi fanno parte un po' delle nostre inquietudini. La base assoluta è che il punto è certa misura, giusto? Euclide dice una cosa molto bella, dice che il punto non si può dividere più. Quindi, diciamo, alla domanda quanto è grande quel punto, da un certo punto di vista, dovremmo rispondere non si può misurare perché un punto non ha parte, non è divisibile, Euclide ci dice che non si può misurare. Naturalmente tutta la nostra esperienza pratica ci dice tanto, come il vostro collega ha fatto. E cioè, posso vedere questo punto con una lente di ingrandimento, riportare diciamo, la sua area in grande e capire se possiamo misurare. Lo possiamo misurare e come. Guarda, adesso succede una cosa molto bizzarra a questo punto, che noi possiamo misurare quel punto utilizzando la stessa convenzione che diceva che quel punto non era misurabile. Perché tutta la convenzione euclidea, su cui tutti noi siamo capaci di misurare la superficie uguale di quel punto, si basa sul fatto che il punto non è misurabile. Questa è una strana contraddizione che da un certo punto di vista ci incuriosisce. Quindi noi lo possiamo misurare, come dire, utilizzando le convenzioni che dicono che non si può misurare. Ci siamo a questo punto? Abbiamo alcun dubbio? No. Veniamo al secondo problema. Cioè il problema di che cos'è quel punto. E qui diversi di voi hanno toccato il bandolo, uno dei bandoli del problema. L'ho detto in due maniere diverse, ma una cosa che è assolutamente accertata nella nostra, diciamo, idea comune è che prima esisteva quel foglio bianco, dopo è esistito quel punto, d'accordo? Su questo, quel punto che voi avete fatto segnando, diciamo, con un una matita, con una penna, un foglio di carta, ha cambiato le condizioni del reale. Di un'infinitesimissima quantità, ma le ha cambiate. Prima non c'era e poi c'era. Allora a questo punto noi ci dobbiamo decidere con una certa chiarezza, se no facciamo un macello. Come chiamiamo questo fatto? Questo è il primo fatto veramente importante, perché se non ci troviamo su questa terminologia non capiamo poi nulla. Allora, convenzionalmente, all'interno del nostro modo di fare, noi chiamiamo la presenza di questo punto nel mondo che prima c'era e poi non c'era, dato. Quel punto viene a un certo punto dato, fa parte di un dato. È un dato. Prima non c'era, poi c'è. Convenzionalmente lo dovremmo chiamare anche Alberto, dovremmo chiamare come vogliamo questo fatto. Noi lo chiamiamo dato, d'accordo? L'arrivo del punto nel mondo è un dato. Prima c'era e poi non c'era. Facciamo a questo punto un altro piccolo passo avanti. Una persona ha detto che quel punto era un segno, e cioè ha dato una definizione ampia, no? Molto ampia, della presenza di questo dato. Non avevamo ancora deciso di chiamarlo dato, adesso lo chiamiamo dato, d'accordo? Ora, cerchiamo di riflettere su una cosa.
E facciamo, leggiamo proprio la definizione. Questo dato
per acquisire un significato per essere portatore effettivamente di un significato deve, a questo dato deve essere associata una determinata convenzione, se no è un puro dato. Nell'attimo in cui io associo una convenzione a quel puntino, io riesco a fare un nostro passaggio. Ti facciamo un altro esempio per capire questo. Invece del puntino, sempre sullo stesso foglio bianco, potremmo continuare a usare il puntino, ma è più vividamente bello con un altro oggetto. Invece di fare il puntino, facciamo questo micro segno.
Ammesso che io trova
è piccolo ma è potente. Allora, facciamo questo piccolissimo segno. È arrivato un dato, d'accordo? Adesso possiamo chiamare dato. E interroghiamoci di nuovo. E chiediamoci che cos'è questo dato. Vedremo subito un numero elevato di risposte, giusto? Che cos'è, secondo lei, quel segno che ha fatto sulla lavagna dell'aria? Un cerchietto. Che cos'è?
Io sto cercando di intuire un po' dove
è arrivato. Eh no, è quello che non vuole fare.
Allora dico solo quello che vuole
fare. Sì, un cerchietto. Un cerchietto, no, non è fare. Mi ha tirato troppo. Il migratorio in questo segno è una stazione della stazione del
piano.
Calma, andiamo con calma. Ma volete che lei ha detto un cerchietto, dica la parola.
Una linea che ci ritorna.
Una linea che ci ritorna. Lei che è? però no, guardi, ce l'abbiamo almeno qui, mi lo una volta rassicurare.
Una curva
finita, va bene. Poi lei?
Io mi posso
Un urocco. Chi era quello che diceva il punto prima, dopo, lei?
È Manello.
L'altro? Che è? Un bottone.
È un insieme di dati.
Ok. Allora volevo pensare una cosa semplicissima. Cioè arriva un tipo, d'accordo? Beh, secondo me voi vi fate ingannare perché è piccolo. Arriva un tipo alla lavagna e ne fa questo.
Zero.
La prima cosa, zero. Oppure? Oppure un cerchio, oppure un insieme di punti, oppure un'altra cosa.
Possiamo dare tanti significati.
Possiamo dare tanti. Ed ecco il salto. Ed ecco il salto che avviene. Attenzione alla seconda definizione. Quando quei stessi significati che caratterizziamo hanno una caratteristica convenzionale, che avevamo imparato l'esistenza di questa parola nella lontana prima media, d'accordo? Che al mondo esistono le convenzioni, è una cosa che a un certo punto della nostra vita abbiamo capito, cioè che non esistono soltanto fatti oggettivi della realtà, no? Ma esistono tutte le convenzioni, e che in realtà noi costruiamo, diciamo, la stragrande parte del nostro essere proprio su queste parole, su queste convenzioni, che poi è una particolarità, ovvio, storica, no, in quanto genere, no? Allora, questa, diciamo, dipende, allora, esiste un dato, il fatto che ho segnato una. Il suo significato dipende da che tipo di convenzione noi adottiamo in questo determinato contesto. Perché se ho una convenzione di tipo algebrico è uno zero, se è una convenzione di tipo letterale è una lettera dell'alfabeto, se è una convenzione di tipo geometrico di un tipo è un insieme di punti, se è una convenzione geometrica di un altro tipo è una rappresentazione iconica, se è eccetera. Ne possiamo aggiungere molte altre, oltre a quelle che noi abbiamo detto, ad esempio, ve ne ricordo alcune. Una è che, per esempio, sono modi di fare delle note musicali. Un'altra, evidentemente, è quella che, diciamo, richiama un'altra cosa ancora, cioè quel segno, e poi vedremo che avrà grande importanza questa cosa, è un condensatore di molti altri segni, diciamo, rimanda altri, cioè in qualche parola è un simbolo, eccetera. Allora a questo punto arriva il treno, è partito mezz'ora fa, adesso finalmente arriva, e cioè entriamo nel la prima definizione è che il dato ha cambiato una situazione, la seconda cosa è che noi stiamo appena vedendo che i dati sono soggetti a molte convenzioni, l'abbiamo appena visto proprio quando abbiamo dovuto calcolare il punto, no? Che a seconda di che convenzione abbiamo dovuto decidere quanto è grande, a seconda delle diverse convenzioni potevamo calcolarlo o non calcolarlo. E arriva, diciamo, la terza definizione, che è quella più potente e quella fondamentale, che l'informazione è l'applicazione di una convenzione ad un dato. Allora, l'informazione è l'applicazione di una convenzione a un dato, è una definizione molto potente, come scopriremo tra poco. Molto potente vuol dire che sia vera, non vera, è oggettiva, non oggettiva, non ce ne importa nulla, perché nelle scienze in cui noi ci muoviamo, sono scienze umane, le cose ci convincono che aprono delle porte, se non aprono delle porte sono stati che non ci interessano, d'accordo? Allora questa definizione è una definizione che in genere funziona molto bene, possiamo trovarne altre in altre occasioni, ma in questo nostro contesto funziona molto bene. Allora, chiamo dato, chiamo informazione, un dato o soggetto a convenzione. Allora, nell'attimo in cui io ho segnato soltanto quell'elemento lì, ho creato un dato. Nell'attimo in cui invece ho deciso in quale ambito convenzionale mi muovo, cioè algebrico, quello non lo chiamo più dato, ma lo chiamo il minimo infinitesimale pezzo di informazione, perché il dato è collegato appunto all'informazione. Questa è una cosa abbastanza interessante, abbastanza potente, che ha delle grandissime conseguenze. Grandissime, medie, piccole, ma interessanti comunque secondo noi, perché tanto valeva il corso che parla di information technology averle, diciamo, all'inizio. Allora, vediamo se questa definizione funziona. E per vedere se funziona dobbiamo, come dire, utilizzarla innanzitutto dal punto di vista tradizionale. Allora, se poi io tendo a ragionare e anche a fare dei ragionamenti di scritture, saggi, eccetera, con un metodo che si chiama ipotesi verifica. Il metodo consiste in questo: ci penso, orchestro una serie di riflessioni, questo lo faccio da quando ho una certa età in poi, da giovane lo facevo così, da una certa età in poi faccio così, organizzo un certo tipo di informazioni e le metto in una sequenza, secondo me, propulsiva, positiva, in qualche maniera ricca. Una volta fatto questo, vado a verificare se i pezzi o non pezzi di queste informazioni, di questa maniera di ragionare, possono essere, diciamo, confutati, oppure se ci sono altre persone che hanno detto la stessa cosa, una cosa completamente diversa, opposta, eccetera. Quindi funziona come, diciamo, un backup, questo, o rivendica. Allora, andando a studiare vari modi di parlare informazione, francamente mi sono trovato in un ginepraio di definizioni che a me non servivano assolutamente a nulla e appunto molto poco, al di là del fatto che esistevano, mentre invece questa l'ho trovata molto interessante e molto positiva. Cerchiamo di capire perché. Innanzitutto dal punto di vista, diciamo, normale, quotidiano, la differenza tra dato e informazione è molto potente, a mio avviso, funziona abbastanza bene. Soprattutto questa idea che il dato ha, diciamo, associato un valore convenzionale, in qualche maniera, come dire, supporta un significato comune che noi tendiamo a dare alla parola informazione, e cioè tendiamo a dire che l'informazione è quanto più possibile scevra da messaggi specifici, giusto? Quando io mi dico dammi un'informazione a una certa persona, o leggo teoricamente, no? Sempre un'informazione, l'idea che è un po' legata al senso comune è che questa informazione è abbastanza oggettiva, giusto? Perché se no la chiamo giudizio, critica, commento, giusto? Quindi, diciamo, questo livello minimale del valore convenzionale applicato al dato sembrerebbe corrispondere un po' a questo nostro modo di sentire, per cui l'informazione da un certo punto è qualcosa tendente a scevra dal giudizio di valore, scevra dal giudizio, eccetera. Quindi, diciamo, questo tipo di ragionamento funziona abbastanza bene per questo significato comune nostro, che sembra molto difficile da, diciamo, da far capire. In qualche maniera da definire, se non attraverso questa chiave. Naturalmente voi stessi ci potete provare, perché come sapete, se avete un po' capito, il corso non è e quindi è possibile sicuramente che alcuni di voi attraverso la scrittura, la forza mentale eccetera abbiano una maniera diversa di, diciamo, di impostare. Ma dove funziona in maniera assolutamente meravigliosa è proprio nel nostro settore, quella di conoscenza tecnologica, come del computer, dell'architettura, del cavo cable, eccetera, eccetera. Cioè, nel campo dell'elettronica, questa definizione è una definizione estremamente potente, estremamente utile, estremamente funzionale. Cerchiamo di capire perché e facciamo un altro passo. Ecco qual è il passo. Se vedete quello, prima io vi ho chiesto che cos'è. Allora avete detto un cerchio, un insieme di puntini, un bottone, poi abbiamo ristretto, alcuni hanno detto una lettera dell'alfabeto, è un numero, eccetera, giusto? Se mi muovo nel campo informatico, è legittimo fare questa domanda? Quale è la pena? Esempio, esattamente, sono d'accordo perfettamente con lei, abbiamo già una convenzione. Vi faccio un esempio concreto perché lei non ha capito quello che lei vuole dire. Vediamo se glielo spiega un po' meglio, vediamo se glielo spiega.
Noi siamo un oggetto che vediamo su questo punto è circondato, di contestualizzato. Quando si pure abbiamo contestualizzato nel mondo di informatica, ci sono riuscito che abbiamo studiato un valore differente.
Sì. Diciamo da un certo punto di vista sì, ma più specificatamente, se lei, la sua collega, in un altro capitolo, glielo faccio capire. Glielo faccio capire con un esempio. Fa un esempio. È facile il detto pranzo.
Quello punto.
Ecco, quello che posso dire. Sì, per certo, lo so. Faccio un esempio pranzo per cui lei o io chiesta lista sicuramente senza appena di dimensione.
Il punto in quanto tale può essere a sua volta un elemento di un linguaggio, cioè può essere il costo di un
sì, ma poi è da validare,
sì,
ho capito, però
può essere l'aspetto mostre, può essere del
questo diciamo adesso devo provare vividamente un esempio molto semplice per cui chi non ha capito capisce. Poi stiamo parlando del campo informatico e quello che ha detto la sua collega che si chiama Valentina ha ragione. Dobbiamo avere un esempio pratico. Dico, fammi un esempio. Sì, l'altro. Uno dei due.
Vabbè, semplicemente devo inserirlo nel computer che mi dà un passo dalla sera per esempio un po' come però.
Dai, tanto per cominciare, ecco, proprio a livello minimo.
Questo è il cerchio.
Il
punto dovrebbe essere uno zero,
sì, però lasciamo perdere il punto, infatti lasciamo un attimo da parte, ragioniamo sullo zero. Diciamo, già è questo, se premo il tasto zero è una cosa, se premo il tasto O è un'altra cosa, già questo mi dice qualcosa. Ma fanno una cosa ancora più vivida per farlo capire, sì, è giusto, però secondo me c'è un'immagine molto diretta. Che famo del primo computer? Che usiamo?
Il programma.
No, siamo un po' alla qua, il programma. Allora.
Che appunto quello della rivoluzione.
No, facile, guarda. Tu dici, c'è un programma, scusate. Ma dimmi un programma qualunque, un programma qualunque. No, volare è troppo alto. Ma un programma, io ho un programma, uno mi dico. Ah! Lei è in grado di fare quello per un altro, grazie. Sì, perché?
Perché è più facile che.
È qua che lei toppa praticamente. È proprio in questo assunto. No! Perché è lei che dice che è raster, e chi dice che è raster? Ma quanti di voi hanno detto quello è un cerchio? Alcuni di voi hanno detto una linea che non si chiude. E qua il punto. Se io sto all'interno della convenzione autogram, e quindi dell'insieme dei segni che mi fanno autogram, quell'affare lì è un ovale, d'accordo? È un ovale piatto, è una superficie piatta. Se io sono in Photoshop, quello è un integraste di insieme punti. Se io sono in un Excel, quello è il numero 0. Teoricamente, adesso si può fare tutto perché i computer sono ibridati, ma teoricamente una volta all'inizio non era proprio possibile inserire dentro una cellula di Excel un dato grammaticalmente non convenzionalmente compatibile. Non era possibile proprio inserire un raster. D'accordo? Ancora adesso in realtà non lo è perché c'è tutta una serie di conoscenze. D'accordo? Che cosa vuol dire questo? Perché, diciamo, ho attaccato uno? Perché il problema è proprio questo. Che in informatica non esistono dati. Non esistono dati, ma esistono solo informazioni. E questo è il ballo del problema. In informatica non esistono dati, ma solo informazioni. Perché, diciamo, è tutto filtrato attraverso la costruzione convenzionale, la costruzione convenzionale della gamma, d'accordo? Quindi il programma non è altro che una convenzione, non è altro che una strutturazione convenzionale di una serie di fatti. Quindi abbiamo scoperto una cosa molto importante. Avete capito bene questa cosa? Cioè, capire bene vuol dire che al vostro compagno che aveva dei dubbi, la risposta è: se io vado in Photoshop e faccio un insieme di punti, quello lì è un insieme di punti. Se io vado in AutoCAD, quella è una, o una superficie o una linea. Se vado in un programma number crunching di Excel, quello è uno zero, d'accordo? Se vado in un programma di sicura, no, eccetera, eccetera. Quindi, questo, se vado in un programma di notazione simbolica, quello è un elemento di notazione simbolica. Se sono in un programma di notazione linguistica, quello è sempre apparentemente lo stesso zero, ma siccome non è un dato, ma è un'informazione, e proprio all'interno dei differenti ambiti che si scaturisce questa cosa. Ecco perché nasce questa bellissima definizione che è molto potente a mio avviso, e cioè che in informatica non esistono dati, in informatica non esistono dati, ma solo informazioni. Ed è una definizione molto bella. E proprio arriva al mille per mille? Al mille per mille? No, perché in informatica esiste il dato, cioè c'è o non c'è. E come tutti sapete benissimo, il dato in informatica c'è o non c'è, è legato alla corrente, dal fatto che esista o non esiste il flusso elettrico. D'accordo? Quello è l'unico dato, acceso o spento. Da quel punto in poi, la costruzione è una costruzione, diciamo, di tipo fortemente convenzionale, basata sull'informazione. Ecco perché cominciano a pensare. Ci siamo? È una maniera estremamente sofisticata, estremamente ramificata per comprendere il ruolo dell'informazione. Adesso poi vedremo che nella seconda parte della lezione, dopo breve, che cosa ci facciamo di questa informazione, perché è così, diciamo, prevalente, ma intanto abbiamo capito questa cosa. Quindi abbiamo capito, abbiamo elencato tre o quattro definizioni, ve le ripeto
per, diciamo, semplicità. Sono quattro fino a questo punto. Allora, la prima è che chiamo dato il minimo elemento di modifica di una situazione precedente. Il foglio era bianco, dopo che voi l'avete fatto, ha un puntino. I dati, come abbiamo visto, sono oggetti a molteplici convenzioni, come abbiamo visto nel caso del cerchio. Definisco informazione l'applicazione di una convenzione ad un dato. Nell'attimo in cui a questo dato, che è soggetto a molteplici convenzioni, gliene ho dato una specifica, ho modificato la sua natura di dato in una di informazione, minima, infinitesimalmente segnata, ma un'informazione, che è una cosa diversa. E la quarta definizione, fino adesso trovato, è che in informatica non esistono dati, ma sempre solo informazioni, con la minuscolissima eccezione che il dato evidentemente è l'esserci o non esserci, dovrebbe essere, su cui è il meccanismo su cui si basa. In informatica, se proprio nella gestione di questo, non esistono dati, ma solo informazioni, perché sono sempre soggetti a un ambiente convenzionale. Poi vedremo come, diciamo, le varie cose si muovono, come il rapporto allo schermo, come il rapporto anche alla costruzione dei linguaggi, eccetera, eccetera. Adesso, giochiamo apparentemente con le parole. Apparentemente giochiamo con le parole, in realtà facciamo una cosa abbastanza importante. Se in informatica non esistono dati, ma solo informazione, allora in informatica è tutto in informazione. Apparentemente una tautologia. È informatica, non esistono dati, ma solo informazione, l'abbiamo appena visto, allora è informatica, è tutta informazione, giusto? Ma giochiamo un attimo con il termine informazione. In questa nuova accezione, diciamo informazione, in costante, mutevole, continua modifica, informazione. Allora, se in informatica non esistono dati ma solo informazione, è tutto in costante perenne formazione. Ah, è una cosa abbastanza bellina. Quindi per definizione questa massa dei dati, questa massa delle informazioni, scusate, nel campo informatico, se è in costante modifica, se è in costante evoluzione, assume proprio quella idea che spesso è associata all'informatica di essere una massa fluida, liquida, dinamica. No? Le parole fluido, liquido, dinamico sono continuamente ricorrenti quando si parla di informatica e anche quando si parla, diciamo, di varie derive di applicative in qualche maniera di informatica, anche nel campo dell'architettura. Molto spesso esistono queste metafore, diciamo, in base di base dinamica e di base liquida e fluida. Perché noi abbiamo detto questa strana cosa, che l'informatica tutto è informazione, il perenne costante di venire a mutare è informazione, ha quest'altro significato, in trattino formazione. questo lo è banalmente a due livelli. Il primo
lo sanno tutti quelli che praticano insomma, e cioè se io prendo uno scalpello, un pezzo di pietra, sono abbastanza robusto fisicamente, mi metto a scalpellare una O e poi decido insieme ad altri che questa O è un geroglifico o il simbolo del sole o un numero o quello che mi pare, posso fare sia l'operazione di fare, di mettere diciamo questo dato sia successivamente dargli una concessione. Lo capite? Che il fatto di modificare quella O con lo scalpello e la pietra è una cosa un attimo complessa. D'accordo? Quindi, in linea di massima, il mondo non informatico ha un grado di permanenza e di rigidità estremamente più elevato rispetto al mondo informatico. Questo è una cosa che fa tutti, d'accordo? Chiunque. Perché la prima cosa che io so fare, so cambiare in una frazione di secondo, in informatica, quel segno da una O a una A, da uno 0 a un 1, da un cerchio aperto a un cerchio chiuso e così via, a seconda delle varie dimensioni. Siamo? Quindi, diciamo, il primo livello è del tutto banale. La velocità di mutevolezza delle informazioni che io metto dentro un ambiente informatico è estremamente più elevata, è incomparabilmente più elevata rispetto a uno tradizionale, uno qualsiasi tradizionale, perché è legata ovviamente all'elettricità. Ma questo primo livello, per cui diciamo l'informatica a questa caratteristica di informazione, perché è facile cambiarlo, riguarda soltanto la superficie, non intacca la sostanza. È molto più facile cambiare la O in A in ambiente informato che in ambiente diciamo non informato. Questo mi fa pensare che certo l'informatica è estremamente più veloce ed è molto più informazione. Ma questa cosa è soltanto la superficie e non ha niente a che vedere con l'essenza, a che vedere con la superficie, tanto è vero che diciamo sia in ambiente tradizionale sia in ambiente informatico in fondo si può cambiare un'informazione da un altro. Per capire invece il livello più profondo per cui questo concetto di informazione è utile, è importante ed è più profonda e quindi più potente, leggiamo una definizione. La definizione è molto semplice, è quella proprio che si può avere in qualunque vocabolario, io in questo caso avevo usato lo Zingarelli. Informare, secondo lo Zingarelli, vuol dire modellare, informare, vuol dire modellare secondo una forma. Ah! Interessante. Informare vuol dire modellare secondo una forma. Se ci pensate, bella, è una bella definizione. E le informazioni sono di questa modellazione gli atti. Decima edizione dello Zingarelli, 1970. Allora, modellare secondo una forma, informare, modellare secondo una forma, entrano nella nostra scena una parola molto importante. E la parola importante è modello o modelli. E non avevamo pensato prima che la parola informare, informazione, avesse a che vedere con la parola modelli. Avevamo pensato, non ci si pensava proprio. E invece è proprio il rapporto tra i due che ci dà la spiegazione del perché informazione, il perenne costante di venire, è la caratteristica più importante dell'ambiente informatico. E entra in scena la parola modello, la parola che, a cui noi dedicheremo una certa attenzione nel corso di questo periodo di studi, perché è centrale. Allora, veniamo alla definizione. Se in informatica è tutto informazione, lei però mi deve fare una sacrosanta cortesia. Io sto facendo lezione, la prima volta va bene, la seconda mi cavolo, la terza non lo faccio più. Ci sono dei break? No, ci sono dei break, mi si è bene a sentire. Esistono dei break formalizzati e io li faccio. Lei viene durante il break la prossima volta. Adesso faccia quello che deve fare, ma la terza volta non venga. No, 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 assolutamente no. Non mi risponda alla cosa chiara che le ho detto. Ti ho detto una cosa chiarissima. Lei non sta lavorando come me, lei mi sta disturbando. Non si ripeta.
Sto lavorando come lei.
Sì, va bene, non si ripeta. Durante il break lei verrà. Non mi risponda. Allora, se informatica è tutta informazione, il prendere forma dell'informazione si definisce modellazione e si esplica nella creazione di modelli. Ecco la parola chiave, la creazione di modelli. Cosa sono questi modelli? Cosa sono questi modelli? I modelli non sono altro che la maniera di legare dinamicamente le informazioni l'una con l'altra per creare appunto un insieme di relazioni tra queste informazioni. Noi abbiamo visto l'informazione allo stato puro, noi avevamo visto la O o la zero o un altro, diciamo, significato convenzionale attribuito a questo dato, ma se io leggo tra loro più di un dato, se io leggo tra loro più di un dato all'interno proprio di una costruzione logica convenzionale di lavori a valore più alto, io creo un modello, creo un modello. Quali sono i modelli più facili che noi conosciamo per capirci? Il modello più facile che noi conosciamo è quello dato dal worksheet o dallo spreadsheet. Che cos'è? Invece di dire questo, probabilmente alcuni di voi lo sanno, qualcuno ha visto il mio pezzetto potentissimo per tempo di gesto? Vicino alla spina? Sta veramente. Allora, se io dico 1 più 2 uguale risultato, e posso fare questa operazione in un qualunque foglio elettronico, no? Tipo Excel, no? E fare. Ho creato un modello di relazione tra i miei pezzi di informazione. Lo capite che non è la stessa cosa che aver detto 0 o 1. Ho creato un insieme di relazioni tra le mie informazioni che costituiscono un micromodello. Se io scrivo, o meglio, con più precisione, io scriverei casella A11 più casella B11 uguale risultato, mettimelo in casella C11, giusto? Cosa succede se io ho scritto questa formula? Io ho creato questo modello. E perché questo modello ha quelle caratteristiche che noi dicevamo? Che è il perenne costante mutazione? Perché l'informazione è esattamente quello, come ha detto lo Zingarelli, il modellare secondo una forma.
Che cosa succede qua con quella formulazione lì? Parla di lui. Nello stato di confiamo che le informazioni è facile che si confondano sempre la combinazione senza scritto, però dobbiamo chiamare informazioni. Ho dato una forma generale, un modello, in questo caso un modello, e tengo una forma generale in A11, che cosa succede? Cosa può succedere? Posso mettere 1, 10 miliardi 475.000,4 periodico, il numero 8, il numero meno 32, qua è l'unico numero. D'accordo? E la stessa cosa posso fare nella casella B1, giusto? Che cosa fa il mio modello ogni volta che io inserisco effettivamente questi dati? Cambia la casella, sì, per me dati. Allora, che cosa fa? Ho creato un modello. E questo modello minimo è però in costante divenire, in costante modifica, d'accordo? Perché la caratteristica di primo livello, e cioè il fatto che dentro A1 posso scrivere 8 invece di 8 milioni, che è il primo livello, se ne associa la caratteristica di secondo livello, che è quella data dalla caratteristica del modello, perché la mia informazione non è singola, ma è legata ad altre all'interno del modello. No. Adesso vedi. Sì, ok. Vediamolo applicato a questa formula, d'accordo? Il primo livello è quello più semplice. Ho scritto 2, no? Dico no, cambio idea, scusatemi, 3, ok? Pure, no, scusatemi, non era 3, era 3,8, ok? Le sto cambiando, d'accordo? Questa modifica che io ho fatto a mano facendo così e sporcandomi, dentro l'informatica è più facile, quantomeno più utilità, ed è anche più veloce. Ci siamo? Allora. Questo è il primo livello, è la modifica del dato singolo. Il secondo livello, invece, è il fatto di legare questa attraverso un modello. Allora, se io cambio, prima lo cambio 2, poi lo scrivo 3, poi lo scrivo 3,8, qui, che cosa succede? Non soltanto mi cambia questo, ma mi cambia quale casella? Esatto, mi cambia il risultato. Ecco che cosa vuol dire operare ad un secondo livello. Questo secondo modello, scusate, questo secondo livello è quello proprio del modello.
Allora, il modello allora è la forma che assumono le informazioni. È la forma in cui vengono anche modellate le informazioni. In questo significato di modello mi ricorda un'altra definizione che è proprio classica, è la palissiana. Cioè si chiama modello lo schema teorico elaborato in varie scienze e discipline per rappresentare gli elementi fondamentali di uno o più fenomeni.
Chiaro? Non è che io faccio questo per giocare, faccio questo per individuare una maniera di, diciamo, rappresentare, modellare una serie di dati, di informazioni che mi interessano, di qualunque tipo. Ecco perché la parola modello si adopera in campo economico, modelli economici, in campo statistico, matematico, eccetera. Fisico, sono dei modelli, cioè sono una maniera di vedere la realtà isolandone alcune, diciamo, caratteristiche e mettendo in relazione l'una con l'altra. Questo è il significato di modello, uno dei significati di modello. Noi, in quanto architetti, tendiamo a non praticare molto questa parola pensando al modello,
fatto all'interno del concetto di posare, no? Quindi il modello da copiare, no? Oppure il modello in quanto plastico o altre cose così. Ma in realtà una delle diciamo delle formulazioni più classiche di modello è proprio questa, che ha a che vedere al suo significato scientifico, no? Come relazione tra informazioni in grado di simulare alcuni fatti del reale. Allora, ecco perché ci stiamo avvicinando a
un'altra definizione, che è quella, diciamo, che più ci interessa. No, quella che tutti ci hanno, che ci hanno interessato. Naturalmente, la caratteristica fondamentale di questo modello è proprio quella di questa maniera di pensare per modelli, è quello di abituarci mentalmente all'idea che non ci sono dei fatti fissi e dei fatti, diciamo, in qualche maniera immutabili, ma abituarci a pensare a una maniera di ragionare che si chiama what if, e cioè che cosa succede se io vario una quantità rispetto ad un'altra, che cosa succede se io vario una condizione rispetto ad un'altra, una maniera di pensare che è quindi, come dire, dinamica in partenza, informativa in partenza, informazione in partenza. Ecco perché l'information technology è qualcosa di molto diverso da anche l'abito mentale a cui noi siamo abituati, in parte già la vostra generazione meno, comunque, a vivere. Perché questa diciamo, caratteristica di mutevolezza dei dati e di costante interrogazione dei modelli è un fatto abbastanza importante. Questo si esplica, come lo vedrete, non soltanto dal punto di vista matematico, scientifico, ma anche proprio specificatamente da quello della ricerca architettonica, come vedremo in questo corso. Allora, l'ultima definizione è quello che vi dicevo, appunto, che se in informatica è tutto informazione, il prendere forma dell'informazione si definisce modellazione e si esplica nella creazione di modelli. Ora, a questo punto
abbiamo quasi esaurito le nostre capacità intellettuali di poter seguire qualunque tipo di ragionamento, ci prendiamo un piccolo break, però questo tipo di ragionamento è quello che è una dei pilastri attraverso i quali si muove il corso. Adesso questo pilastro voi lo intuite probabilmente un po' soltanto dal punto di vista concettuale. A poco invece capirete come proprio questo tipo di pilastro muove tutta una serie di sperimentazioni, modi di fare, modi di ragionare, fino a ritornare alla base fondamentale del nostro corso di quest'anno, che è, se vi ricordate, il problema della crisi e della modernità, e di come spingere la relazione tra le due in dei progetti di ricerca che sono altri. Allora, io devo fare la seguente bellissima cosa, che è, ci prendiamo 10 minuti di break, con il tempo di 10 minuti, sono le 4.10, alle 4.02, 4.03 ci vediamo, e continuiamo con la seconda e terza parte. Possiamo anche all'inizio di quell'altra fare delle domande se ne avete voglia.